Buonasera a tutti, mi presento, sono Tiziana Mo, sono la referente del Polo Cittattiva per l'Astigiano e l'Albese e del museo, c'è cioè qui la vicepresidente Gabriella, e sono un po' la colpevole del fatto che voi siate qui oggi. La colpevole. Ah, è arrivato il sindaco di San Damiano, benvenuto. Si può sedere qua. Il suo posto era vicino al sindaco di Cisterna, ma... No, ma stai pure. Ma il sindaco di Cisterna ha preferito il sindaco di Cantarara. Mi stavo presentando, sono la Tiziana Mola colpevole rispetto a questa giornata, perché tutto è partito da un articolo che ho letto sul giornale qualche settimana fa che parlava del comunicato stampa che Gai aveva appunto mandato ai giornali, in cui si diceva che era stato approvato il piano industriale e siccome non si capiva bene quale era lo sviluppo della cosa, cioè dai dati, poi io sono un ignorantone in materia. Ho provato a chiedere al sindaco in giro, poi ho letto sulla stampa che anche il sindaco Caliendo aveva chiesto delucidazioni. Voi vi eravate dichiarati disponibili a incontri per illustrare il progetto. Allora mi sono detta: proviamo a realizzare questo incontro proprio che abbia questo scopo di presentare alle persone, amministratori e semplici cittadini, quello che sarà il progetto. E siccome sono un ignorante in materia, perché faccio la maestra della scuola materna, quindi ancora più ignorante, allora ho chiamato, ho chiesto a Fabrizio Torchio se conosceva qualcuno all'università e lui mi ha indicato il figlio di Vincenzo Gerbi, che è Gabriele Gerbi, che è un ingegnere esperto del settore, per cui gli ho chiesto se poteva. E però ho messo le mani avanti e ho detto che siccome siamo poverissimi, il Polo Cittativo fa capo all'Istituto Comprensivo di San Damiano ed è poverissimo, il museo è poverissimo, quindi l'unica cosa che avrei potuto offrire era una cena. Lui gentilmente ha detto che una cena andava bene e offriva i suoi servizi, tra virgolette, le sue consulenze
Comunque più di un
gratis.
incarico di pubblica
Ah, boh.
amministrazione.
A gratis, e di questo lo ringrazio. Ringrazio tutti voi qui presenti e ringrazio voi che avete avuto il buon cuore di venire qua a parlarci di questa cosa. A parte il signore che è esperto, penso che tutti gli altri non sappiano quasi nulla. Forse gli amministratori sanno qualcosa di più, visto che hanno. Quindi, ora lascio la parola a voi e registrerò l'incontro solo per così, perché così abbiamo una documentazione. Grazie.
Bene, innanzitutto allora grazie per l'invito, siamo venuti perché è nostro dovere informare. Ciò che avremmo fatto comunque molto più avanti, perché adesso come diremo questo è un impianto che abbiamo in mente di fare, non abbiamo ancora praticamente deciso di fare, però come è diciamo, abitudine di Gaia, una società che tra l'altro sulla trasparenza e sulla comunicazione direi che è una tra le più avanzate. Noi proprio questa sera abbiamo approvato in Consiglio di amministrazione il bilancio di sostenibilità. Chi conosce il bilancio, cosa vuol dire il bilancio di sostenibilità, impegna l'azienda, innanzitutto, a fare per qualsiasi sua attività deve essere sostenibile, cioè non, la sostenibilità, sapete tutto ciò che cioè deve rispondere a dei bisogni economici, sociali e dell'ambiente, però questi messi tutti insieme non vanno presi ognuno, magari ognuno è valido di per se stesso, ma per essere sostenibile deve rispondere a certi requisiti. Il requisito principale della sostenibilità è quella di garantire l'ambiente per il futuro, per i nostri figli e per tutte le generazioni future. Quindi è tra i compiti di dovere, è un impegno culturale proprio della società Gaia di fare il più possibile informazione e trasparenza, coinvolgere le comunità locali, quelli che vengono chiamati oggi stakeholders, no? Cioè tutti coloro che possono interagire, essere interessati dalla nostra attività. Quindi è un nostro dovere di informazione e siamo ben contenti di darla. L'avremmo fatta, però voi avete anticipato e non chiesto. Bene, io dico brevemente qual è la genesi di questo impianto, poi lasciamo spazio alle domande, perché siamo qui anche per rispondere alle domande. Dunque, l'impianto che è qui vicino a quello di San Damiano ormai ha oltre 10 anni e quindi è un impianto che richiede, come tutti gli impianti, di una manutenzione straordinaria, quello che viene chiamato anche come revamping, perché è un impianto che si usura. Tra l'altro, tra gli impianti, anche le condizioni in cui lavorano questi impianti, in cui c'è un certo tasso di umidità, e quindi i nostri impianti sono fatti soprattutto di ferraglia, io dico, no? Acciaio, però ferraglia, quindi si arrugginiscono e si usurano facilmente. Allora abbiamo detto: ma visto che dobbiamo mettere mano alla manutenzione straordinaria di questo impianto, perché non mettiamo anche ciò che ormai si viene fatto su tutti gli impianti di questo tipo, che sono linee di produzione di compostaggio, cioè arrivano tutti i rifiuti, i prodotti vengono lavorati, vengono trittati, vengono separate le materie strane, cioè tutto ciò che non è organico, la plastica, il vetro, tutti separati, poi entrano in questo trituratore, poi vanno in un capannone che voi vedete, che noi chiamiamo aia, ma non è un'aia all'aperto, è chiuso, dove i rifiuti, come viene, come quello che fate nei vostri orti. Io penso gran parte di questi comuni abbiano tutta la compostiera a casa, cioè i rifiuti vengono lasciati lì a maturare, c'è un processo di ricomposizione, ovviamente molto più veloce di quello che facciamo nelle nostre compostiere a casa, che viene insufflata aria, ma questo proprio per, diciamo, accelerare il processo di trasformazione. E facciamo un compost di qualità, siamo tra i pochi che facciamo un compost di qualità. Cosa vuol dire di qualità? Che è un compost che rispecchia tutti i requisiti previsti dalla legge, che può essere usato come ammendante, quindi può essere usato nelle coltivazioni terriere. Quello che vogliamo fare, abbiamo detto, beh, siccome abbiamo già tutto questo processo, e perché non mettere un modulo, il cosiddetto modulo di digestore, dove i rifiuti, prima di andare in questa aia di maturazione, vengono messi in questo modulo, che è poi sostanzialmente un cubo di cemento armato, dove sostano lì all'interno, c'è questo processo di decomposizione, tutti i processi di decomposizione di materiale organico producono del gas, gran parte sono metano, CO2 ed altro, quello che viene chiamato il biogas sostanzialmente, no? Quindi questo biogas viene captato, viene passato in un motore che è collegato a un alternatore e produce energia elettrica. E questo è l'impianto. Ormai tutti gli impianti nuovi, nuovi e non nuovi, perché quelli nuovi già nascono in fatti completi di questo processo. Quelli non nuovi, come abbiamo fatto il nostro, inseriscono questo nuovo processo. Ad esempio, ultimamente uno degli impianti nostri vicini che potete visitare, che è quello di Tortona, l'azienda di Tortona, che è un impianto come il nostro, ha messo un biodigestore, che tra l'altro noi l'abbiamo visto, perché come dimensione, come produzione di rifiuti, ha praticamente una dimensione pari a quello ai rifiuti che arrivano da noi lì. Tra l'altro, questo va a migliorare anche, diciamo, l'aspetto ambientale, perché tutti questi gas vengono poi captati e bruciati in un motore, quindi un motore proprio grosso di un motore di un trattore, che fa girare un alternatore, per produrre energia elettrica. Questo vuol dire che anche gli odori spariscono, no? Vengono diminuiti di parecchio, perché la maturazione che viene oggi, ecco, comunque produce del gas e produce degli odori. Tutto il nostro impianto è in depressione, cioè non è all'aperto, forse all'aperto gli odori. Tutti questi gas, tutta l'atmosfera in cui avviene questo processo, vengono captati, sono in depressione, viene aspirato e passano in filtri. Chi conosce l'impianto avrà visto sempre il nostro impianto e vede, entrando sulla destra, ci saranno 50-60 metri di una batteria di filtri, che l'aria, prima di essere immessa nell'atmosfera, passa qui in questi filtri. Dove sono questi filtri? Sono poi essenze di legno, probabilmente sono corteccio di pino o di altre cose, che questi c'è un processo di microrganismi all'interno, che praticamente questi si nutrono, diciamo, di questi gas odoriferi, e quindi abbattono il consumo, cioè la produzione di gas che possono andare in atmosfera, che possono avere in certi momenti certi odori magari non gradevoli. Questo è tutto l'impianto. Quindi è un impianto, ci fa piacere che ci sia un ingegnere competente e col quale ci possiamo confrontarci. È sempre il nostro è bello confrontarsi con persone competenti, perché ci si dialoga, si capisce. Ovviamente non sarà un dialogo tra noi, però vorremmo che tutti sia, insomma, quanto andremo a dire o spiegare sia alla portata di tutti. Quindi io penserei adesso, questo è l'impianto. L'impianto, cosa, noi dovendo gestire una società abbiamo proposto ai nostri soci quelli che possono essere gli interventi che si possono fare sulla gestione dell'azienda, la cui finalità è quella di abbattere i costi, o quindi la tariffa ai cittadini, perché se noi produciamo energia elettrica, oggi questo è una parte di energia che non sfruttiamo, che quindi viene sprecata. Quindi se noi facciamo questo impianto e produciamo energia elettrica e poi va in, la diamo all'Enel, una parte viene consumata sul posto, una parte la diamo all'Enel, vuol dire che questi ricavi vanno a battere la tariffa ai cittadini, perché la nostra società deve essere in equilibrio. Se noi abbiamo dei ricavi da altre fonti, il beneficio ce l'hanno, chi ce l'hanno alla fine? Ce l'hanno poi i cittadini, perché noi è una società pubblica e quindi lo scopo della missione della società pubblica non è quello di fare degli utili per fare chissà che cosa, previdenti, è di mantenere la società in equilibrio, e quindi tutti i ricavi che possiamo aumentare rispetto a ciò che i ricavi che sono dalla raccolta dei rifiuti, questo vanno a beneficio dei cittadini. Ed è anche questa una responsabilità etica sociale che abbiamo noi come consiglio di amministrazione, perché tutto questo va a beneficio. La società è una società dei sindaci, dicono, ma è una, alla fine è una società dei cittadini. Perché è una società dei sindaci? Perché i sindaci sono i soci, però i sindaci operano nell'interesse della popolazione che amministrano, quindi tutti i benefici vanno solamente a voi. Sotto l'aspetto ambientale ovviamente non ci sono problemi, anzi vi dico che ci sarà un miglioramento dell'impianto attuale. Bene, fatta questa introduzione, io lascerei proprio spazio alle domande, poi il direttore che ha seguito tutta, sta seguendo tutto. Siamo ancora a livello di idea, non abbiamo ancora fatto nessun progetto esecutivo, niente eccetera, perché innanzitutto per costruire l'impianto la società non ha le capacità economiche per farle, quindi nell'ultima assemblea abbiamo presentato il piano industriale, abbiamo chiesto ai soci un aumento di capitale della società per poter fare l'impianto. Questo aumento di capitale potremmo chiederlo ai comuni, però i comuni, insomma, la finanza pubblica sapeva tutto quello com'è, e allora andiamo alla ricerca di un socio privato. Un socio privato che voglia investire non solamente su questo impianto, ma su tutta la società. Quindi dobbiamo ancora predisporre, sapete, la procedura pubblica, dobbiamo predisporre tutti gli atti di gara, perché noi possiamo andare a cercare, noi dobbiamo fare un bando pubblico, quindi preparare tutte le procedure, i documenti di gara. Arriveremo a fine anno, se la cosa va bene. Fatto questo, arriverà un socio, il socio penserà come fare l'impianto, tutto eccetera, quindi ci vorrà un anno di progettazione e realizzazione. Siamo arrivati fino alla fine del 2015 e forse nel 2016 noi pensavamo di realizzarlo nel 2016, il piano industriale prevede questo iter fino all'interno del 2016. Ecco, detto questo, è un po' questo, adesso vorremmo sentire un po' giustamente le vostre domande per eventuali approfondimenti e ce la chiedo. Noi siamo a tutto il consiglio di amministrazione, invece alla mia sinistra c'è il direttore generale, il vicepresidente della società, il dottor Guido Novali, l'ingegner Trinchero, che è membro del consiglio di amministrazione. Quindi abbiamo tutti i vertici dell'azienda, diciamo così, apicali. Siamo qui per sentire. Chi per primo?
L'ingegnere. Provo io a riassumere un po'. Io cerco di farmi, insomma, portavoce di alcune esigenze che sono state raccolte dalla popolazione e da altri soggetti che hanno provato a fare delle domande. Io ho provato a dare, insomma, delle risposte dal basso della mia conoscenza di questi impianti e provo a ribaltare su di voi alcune delle perplessità, magari dovute semplicemente, come dire, a un comunicato che deve essere per forza per via di comunicazioni scarno e che allora può magari anche solo su il solito, come dire, bisticcio tra kilowatt, kilowattora, megawatt e megawattora, portare alcune interpretazioni anche sulla dimensione, sulla reale, come dire, importanza dell'impianto. Allora, una delle prime cose che come dire, mi è stata sollevata è quella di capire più o meno l'entità di questo impianto, anche per fugare i dubbi appunto tra potenza ed energia. Insomma, qua si parla di 4.000 megawattora elettrici di produzione, che non sono un impianto da 4 megawatt. Ecco. Esatto, avete già un'idea di
qua... Non è la potenza dell'impianto.
Certo, no. Però come dire, in fase di comunicazione a volte ci può essere questa piccola discrepanza.
Quindi nel piano c'è scritto 4.000 megawatt ora anno.
Sì, benissimo. Che però può essere prodotto con un impianto da 1 megawatt che gira 4.000 ore, può essere prodotto con un impianto da 500 che ne gira 8.000.
Per dare un'indicazione.
Esatto, allora come dire, l'indicazione che può passare è il fatto che sia un impianto da 4 megawatt. Allora come dire, porta tutta una serie di incomprensioni, quindi questo era il primo aspetto che mi sembra che come dire, abbiamo chiarito. L'altro aspetto è che comunque, pur magari migliorando l'aspetto d'origine, all'interno insomma, del nostro territorio, sicuramente un nuovo punto emissivo che sarà come dire, al di sotto di tutti i limiti previsti dalla legge. Tra l'altro la regione Piemonte penso sia la peggiore d'Italia,
è la più severa.
Tra post combustori e altre come dire, cose che vengono richieste per stare al di sotto di questi limiti, comunque come dire, è da comunicare, e questa anche la domanda che mi hanno fatto, non conoscendo l'impianto, ma questo impianto dove va il gas? L'avete detto bene voi, va in un motore che brucia e produce energia elettrica ed eventualmente magari del recupero di energia termica.
Sì.
Quindi la prima cosa è che quindi comunque c'è un nuovo punto emissivo sul nostro territorio che per poco che emetta NOx, COT, SO2, anidride carbonica, qualcosa nell'aria lo emette. Quindi la domanda che vorremmo fare è questa: è stato eventualmente preso in considerazione, onde evitare di come dire, aggravare con un nuovo punto emissivo le emissioni sul nostro territorio, di pensare con i nuovi decreti sul biometano di invece di bruciare, di cedere direttamente al metano in rete o nelle altre forme previste insomma, dal nuovo ordinamento, in modo da comunque non avere, per quanto minimo che possiamo capire, perché non è che ci saranno 100 motori che girano, ce ne saranno uno o due probabilmente, però per evitare anche questo tipo di problemi.
Allora, sull'entità dell'impianto, noi l'ipotesi che abbiamo fatto è quella di operare nell'impianto le quantità, cioè il biogas prodotto dalle sostanzialmente attuali quantità di rifiuti che arrivano. C'è un leggero aumento derivato dal fatto che con questa lavorazione preventiva si riducono un po' i volumi per poi la parte diciamo di compostaggio, per cui a parità di superficie coperta che è attuale ci stanno più o meno quelle 4.000 tonnellate in più che sono indicate, però non sono previsti utilizzi di aree esterne all'area attuale già occupata dall'impianto. Cioè noi stiamo facendo un'ipotesi di lavoro che prevede la realizzazione di questa parte qui all'interno dell'area che è già occupata dall'impianto. Per quanto riguarda il punto emissivo e il biometano, sì, stavamo prendendo in esame proprio perché uno dei punti critici è quello degli incentivi attuali, che non si sa bene se verranno, difatti l'avevamo sollevato già come punto critico nel piano industriale, non si sa bene né quanto durano né come. Difatti già l'ipotesi che abbiamo fatto è abbastanza cautelativa sui ricavi. È uscito poi nel frattempo il decreto sul biometano, stavamo valutando se fosse più conveniente utilizzarlo poi, anche perché noi non abbiamo molti mezzi, ma lì non ci sarà una grossissima produzione di metano, per cui può essere conveniente l'utilizzo come autotrazione anziché energia elettrica.
Ok. Giusto per spiegare ai più, magari.
Sì. No, ma traduca.
Ho visto che tanto era si parla esattamente della differenza di questo impianto, l'impianto che esattamente fa fermentare qualcosa, e come sapete se noi buttiamo della roba lì a fermentare, come dire, fermenta e fa del gas. In questo caso è chiuso dentro una scatola, mi esprimo facilmente, giusto per capirci, e questo metano sostanzialmente viene raccolto, viene convogliato in un motore, come se fosse il motore di una barca, insomma, no? E viene bruciato per produrre dell'energia elettrica e dell'energia termica. Chiaramente poi la mia domanda è stata se, dato che ci sono degli incentivi da parte dello Stato di ritirare direttamente il metano, cioè quindi non bruciarlo ma dare l'incentivo sulla consegna del metano, se era come dire, la loro intenzione eventualmente tenere in considerazione questa opportunità in modo da non avere un motore che gira tutto l'anno e che butta per quanto poco, perché ci sono i filtri, tutto quello che vogliamo, qualcosa nella nostra atmosfera. E quindi dice, la risposta è stata sì, quindi allora, probabilmente
quindi,
c'è lo sviluppo.
Una cosa, noi guardiamo l'atmosfera, le fate acquifere?
No,
nulla. Abbiamo il tasso più alto di tumori di tutto l'astigiano e cisterna in 10 anni adesso.
Stiamo parlando di questo impianto.
nel sottosuolo
non c'è nulla. Poi se c'è nulla,
no, no, questo è l'impianto.
C'è
non
qui per come sono.
Ci sono scarico, no,
ce l'abbiamo
lo stato, noi non andiamo a modificare lo stato.
No, ma c'è, già adesso ci sono gli inquinati.
Ok, ma dico, relativamente all'impianto, non si va a modificare lo stato.
Ma dovremmo già modificare, scusi, dato che se non è il caso, dovremmo già modificare quello che c'è adesso. Abbiamo le acque più inquinate di tutto il Piemonte, ce l'abbiamo qua a Cisterna. 27 casi di morte di tumore a Cisterna, in 7 anni.
Ma noi non lo so.
Noi
non abbiamo
noi abbiamo i dati.
Ma non scarichiamo
nulla, non è una discarica, non è una discarica.
Noi siamo arrivati i dati dell'ASL e sono non solo a posto.
Ma sono arrivati quelli che hanno fatto loro. Come mai Cisterna in 10 anni a questa parte ha il tasso di tumori più alto di tutto il Piemonte?
Non è da collegarsi al nostro impianto.
Perché non succede nel caso, ma provate a essere nel caso.
No, ma io dico, sì, non è, noi abbiamo nessun scarico.
Nel caso dall'altra parte, non è.
Anzi, noi raccogliamo tutte per legge, tutte le acque di pioggia vanno in una cisterna che riprendiamo e li portiamo via, non vanno neanche nel terreno. Anche i piazzali, tutte le acque di piazzali sono tutte raccolte in una vasca, venite a vedere, magari organizziamo una visita d'impianto se volete, no? Voi tutte le acque.
Voi dovete fare, fate una bella trivellata di fianco.
Ma ci sono già, ci sono i controlli, ci sono i pozzi di controllo.
Ma io i controlli faccio del lavoro non uguale, ma i controlli li fare.
Li fa l'ARPA.
Sappiamo come le fanno.
Li fa l'ARPA che non li facciamo noi il controllo.
Sì,
noi non possiamo.
Se non si... Però bisogna essere anche da quella parte, bisogna essere. Noi guardiamo l'atmosfera, guardiamo il suolo prima.
Allora, le dico, noi col suolo abbiamo nessuna emissione né nel nuovo impianto né nell'impianto attuale, non c'è nessuno. Noi addirittura le acque, noi dobbiamo, tutte le acque che cadono sotto piazzale, quando piove vengono raccolte, vanno in una vasca e vengono portate via.
Le vasche come sono?
Vasche.
Sì, ma possono anche perdere.
No, è tutto controllato. I pozzi che abbiamo di ispezione là sono proprio pozzi spia di controllo, se ci fossero delle perdite nelle vasche. E l'ARPA viene mensilmente, personalmente, per questi controlli, viene a prelevare.
E l'ARPA non è
No, l'ARPA è l'ente deputato al controllo. E sono severissimi, lo dico io. Stia tranquillo.
Il controllo non è l'ARPA.
No, lui non possiamo, è un ente statale.
Bisogna sempre confrontare. No, ma
le spiego, non c'è un'altra ARPA, ogni ARPA è competente per il territorio. Le garantisco che sono severissimi. Sono severissimi. No, questo glielo garantisco. Le acque di scarico nei fossi, intende? Vabbè, ma lì è anche tutto l'ARPA che controlla. Allora, su questo sgombriamo il campo, non c'è poi l'ingegnere che si intende anche di impianti, non c'è nessuna emissione né sul suolo né nel sottosuolo. Su questo c'è. Se c'è un problema di acqua, non dico che c'è un problema di acqua. Sono problemi non derivanti dal nostro impianto. Ma guardi, io abito d'altra parte, l'inquinamento delle acque è un problema, è un problema generale, non dico del pianeta, ma quasi, ma sono tutte acque potabili, perché se l'acqua non fosse potabile, il sindaco ne risponderebbe.
È chiaro, ovvio.
Ma qui cosa avete l'acquedotto del...
L'acquedotto della piana, però noi abbiamo addirittura...
È sicuro che è buona.
Che viene depurata dall'ASP, no? Sì. L'impianto dell'ASP. Io ho gestito l'ASP e dico che impianti così di depotabilizzazione sono rarissimi in Italia. Torino lì ci sono gli impianti di demagnetizzazione, di deferizzazione, che non ha Torino. Se voi andate a vedere una volta l'impianto, vedete tutto ciò che viene tolto nell'acqua, che dalle altre parti vanno a finire invece nei nostri reni. Non c'è l'obbligo della demagnetizzazione e deferizzazione. Cantarana ha questo impianto all'avanguardia, e lo conosco bene perché l'ho gestito per diversi anni. Quindi avete un'acqua, un impianto...
Noi siamo tranquilli perché poi mettiamo i dati vanno sul sito del comune, si guardano i dati, correntemente l'ARPA...
Bene, sgombrato questo, ci sono puoi andare avanti?
Quindi no, rispetto avevo, al che... progetto l'ipotesi non è di bruciare questo metano ma è di utilizzare.
No, stiamo vedendo, dobbiamo esaminarlo.
Quando abbiamo pensato il progetto non esisteva ancora la legge,
il decreto,
può, il decreto però parlando, si può mettere comunque il metano direttamente nella conduttura, poi bisogna vedere se passa l'impianto.
Stiamo parlando di un motore a combustione che brucia metano, perché comunque il CO2 viene separato, quindi bruciamo metano. Sicuramente l'ingegnere ha detto ci saranno delle emissioni, perché no? Sicuramente c'è
ogni attività umana,
ogni attività, il vostro trattore inquina
però
di più,
stiamo parlando
il
di
vostro trattore
un,
di aria di un, inquina
esatto,
di più
un trattore, gasolio, un trattore inquina di più di un motore come quello a metano. Noi quel motore lì l'abbiamo in funzione da quanti anni, Flaviano? Giù a
4.
Da 4 anni abbiamo tutti i controlli immaginabili dell'ARPA e diciamo è assolutamente nelle norme, quindi diciamo anche se per caso dovessimo andare nell'ipotesi prevista dal piano industriale, stiamo parlando di un motore che brucia gas metano. Il gas metano è tra i più puliti, è sicuramente più pulito del gasolio.
Rispetto ad oggi ci sarà un incremento, anche minimo, però ci sarà.
Ci sarà un'emissione in più, è vero, quello che ha detto l'ingegnere.
Quello è in stato generale, se aumenta una motozappa qui, aumenta un'altra fonte di
inquinamento. Questo motore farà un rumore, avrà un inquinamento acustico oppure...
Assolutamente, deve venire a Cerrotanamo, potrà vedere che il rumore è assolutamente nei limiti. I decibel sono assolutamente nei limiti, anche perché viene assolutamente insonorizzato tutta la parte, se vogliamo, che produce rumore.
Io credo che, come dire, poi si può chiaramente non ovviare all'emissione zero, questo è impossibile, come detto, anche solo vivere vuol dire avere un'impronta sul mondo. Si può magari chiedere di concerto con la ditta di avere dei monitoraggi che siano visibili alla popolazione. Che possono essere monitoraggi in continua delle emissioni in atmosfera, possono essere i monitoraggi di altra natura sull'efficienza dell'impianto, in modo che sia evidente cosa sta succedendo. Gli impianti ultimi che si fanno sulla gestione dei rifiuti, perché poi il rifiuto in qualche modo va gestito, o per dritto o per rovescio, purtroppo ci sono. Credo che una cosa importante sia poter sempre accedere ai dati di emissione dell'impianto, cioè di poter, magari faccio l'esempio di Torino, che ha un'altra dimensione, però l'inceneritore di Torino, che è un'altra cosa, non c'entra niente, fa altri tipi di emissioni, ha una possibilità di accesso ai dati, quindi uno in continuo può vedere cosa sta succedendo. Credo che sia interesse reciproco poter fare degli impianti che vengono capiti dalla popolazione, quindi questo è il motivo dell'incontro, ma che ci sia anche uno scambio di dati reciproco, no? Per poter capire, perché io immagino che loro, io parto dal presupposto della buona fede, loro non abbiamo niente da nascondere, noi siamo dei curiosoni, vogliamo sapere cosa fanno,
assolutamente.
Sì, perché hai certo, al di là dei dati, hai servito altro generatore.
No, però, io non vorrei però generare una confusione. Stiamo parlando di due cose completamente diverse. Cioè, un conto è la combustione dei rifiuti, un conto è un impianto che brucia metano. Cioè, è come paragonare una caldaia di casa propria con un inceneritore di rifiuti. I rapporti sono quelli lì. Non facciamo confusione su due aspetti che sono completamente diversi. Cioè, la combustione dei rifiuti ha degli inquinanti che sono totalmente diversi da una combustione di una caldaia a metano, di un motore a metano. Sono due cose totalmente diverse. Cioè, al limite può essere paragonato con la centrale di teleriscaldamento di Moncalieri, ma non con l'inceneritore del Gerbido.
Esatto.
Questo proprio per
però se c'è l'alternativa a impatto zero sarebbe più
la prenderemo in considerazione sicuramente.
Ecco, io sull'impatto zero sempre sono d'accordo con lui, impatto zero non esiste, nel senso che non esiste nessuna attività umana a impatto zero è una valutazione che stiamo facendo, perché nel senso, nell'interesse economico ambientale dell'attività, nel senso.
Anche perché si sa, la vallata è quella
No, ma guardi, l'ipotesi di fare questo intervento nell'impianto. Allora, noi nel corso degli anni siamo partiti 10 anni fa con molte problematiche di odori legate all'impianto.
Sì.
che nel corso degli anni abbiamo cercato di migliorare sempre, perché la tecnologia
si è evoluta.
Abbiamo investito cercato sempre di adottare tutti quegli interventi che garantissero un miglioramento delle condizioni per chi abita l'intorno. Questo secondo noi era un investimento molto rilevante per garantire ancora un miglioramento notevole dal punto di vista dell'impatto degli odori, perché poi è il problema maggiore di questo tipo di impianti. E questo secondo me andrà a migliorare molto, perché la parte iniziale del processo, quella che adesso avviene sotto un capannone, avverrà in una pentola chiusa, perché esatto, deve avvenire in assenza di ossigeno, perché in assenza di ossigeno si forma il metano, mentre adesso avviene in un capannone aperto con l'insufflazione dell'aria. È ovvio che un po' di emissioni, anche perché al biofiltro arriva un'aria più, diciamo, più ricca di odori, per cui nelle emissioni c'è un maggior, gli odori hanno un impatto maggiore. Quindi quella prima parte dell'impianto, oltre a garantire un ricavo economico eccetera, ma dà un notevole contributo al miglioramento dell'impatto degli odori, che è quello che ha avuto poi il maggior rilievo in questi anni, insomma i sindaci Cantarani, Ferrere e Cantarani.
Posso fare una domanda? Mi chiamo Giuseppe Gali, volevo fare una domanda. Penso che siate al corrente del problema dei miasmi che ci sono in frazione la Martinetta. Questo tipo di impianto, finalmente, dopo 10 anni, riuscirà a risolvere il problema di queste famiglie che abitano lì vicino, oppure rimarrà uguale e ci sarà solo quel piccolo intervento in più nell'atmosfera? Cioè, voi oggi siete in grado di garantire che quello che noi in 10 anni non si è voluto risolvere né a livello amministrativo né a livello tecnico venga oggi risolto con un nuovo impianto? Grazie.
Beh, io credo che sì, come dicevo prima, ingegnere, l'impatto zero non esiste, nel senso, già i giorni in cui si sente odori in questi anni sono diminuiti molto, perché rispetto a quando l'impianto è partito, perché aveva la parte di maturazione lenta, era aperta, sono stati fatti nel corso degli anni una serie di interventi per diminuire questo impatto, e credo che sia migliorato di molto in questi anni, non è rimasto sempre uguale. Questo ulteriore intervento, la tecnologia è andata avanti, questa è un'opportunità per ridurre di molto le emissioni che ci sono relative agli odori nell'impianto.
Speriamo sia vero, perché gli abitanti della frazione adesso non sono molto contenti.
No, immagino.
E non è stato carino da parte né delle amministrazioni né di Gaia di far finta di niente. Cioè, questi signori hanno avuto un danno economico fortissimo, oltre a quello che non si sa se sarà un danno sulla salute. Ed è stato fatto reddito da mercante.
Ma non crediamo all'arnismo, però.
Caro sindaco, vi ho fatto il firmare un foglio in comune in cui avete riconosciuto che c'era questo inconveniente, però non è stato fatto niente. Dimmi che cosa è stato fatto per frazione la Martinetta da quel lato lì.
Allora, al di là del fatto che qui si parla di una società pubblica, che obiettivamente concordo ovviamente con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che obiettivamente in questi ultimi 10 anni, negli ultimi 5 anni, ha fatto comunque degli investimenti importanti.
Sì, ma comunque non vuol dire risolvere il problema, Mauro.
Vorrei terminare.
Chi abita lì?
Lo sappiamo tutti, ci passiamo tutti lì.
Benissimo.
Ci rendiamo conto.
Ma
non è che dobbiamo fare un contraddittorio io e te.
No, io sto spiegando se viene risolto allo stato dell'arte problema che nell'amministrazione e Negaia hanno voluto risolvere in 10 anni. Se adesso dicono che questo tipo di impianto nuovo, essendo tutto chiuso, risolverà questo problema, io ne sono ben felice, come saranno ben felici tutti gli abitanti di Martinetta. Però da qui a dire che è stato fatto tante cose in 10 anni, mi spiace, Mauro.
No, per quanto riguarda Gaia, no, questa tipologia di impianto, la tipologia di impianto che è stata realizzata 10 anni fa, è stata migliorata nel tempo. Cioè, noi non siamo stati con le mani in mano, abbiamo cercato ovviamente di migliorare la captazione in depressione di questi odori e quindi di questo gas, no, per cercare di mitigare al massimo l'impatto ambientale dell'impianto, però l'impianto 10 anni fa è stato costruito così perché allora le tecnologie erano quelle, no? Quindi con quelle tecnologie lì è stato realizzato un impianto di compostaggio, come è stato realizzato in tanti altri siti italiani impianti di compostaggio uguali identici. Ma negli anni, ovviamente anche stimolati dalle amministrazioni, no, che hanno ovviamente sempre avuto un occhio molto di riguardo per questo problema, ecco, allora Gaia ha sempre preso in considerazione queste considerazioni che sono state fatte dagli amministratori e ha sempre investito. Se le interessa, noi possiamo anche dirle i soldi che abbiamo investito in quell'impianto. Abbiamo investito più soldi in quell'impianto che in tutti gli altri impianti. Quindi abbiamo cercato ovviamente di mitigare questo impatto che c'è, purtroppo c'è, no? Sempre andando verso le tecnologie più avanzate, quindi i filtri a manica, quindi i filtri che diceva l'ingegner Perriale prima, con i microbatteri che cercano di abbattere il più possibile questi gas odorifici, li abbiamo implementati, abbiamo fatto questi investimenti, sollecitati anche dalle vostre amministrazioni, però purtroppo l'impianto è un impianto che aveva quella tecnologia lì, quindi più di tanto non si poteva fare. Adesso, come ha detto l'ingegner Perriale, ci siamo trovati nella necessità di andare a fare degli investimenti straordinari lì sopra, perché gli impianti sono quasi obsoleti. Allora abbiamo detto, cerchiamo di, da un lato, di sfruttare al massimo quello che i rifiuti che vengono trattati ci danno, e cioè il biogas, e dall'altro abbiamo detto, cerchiamo eventualmente anche di cercare di mitigare ancora di più i problemi ambientali che ci sono. Quindi in questa pentola o in questo grosso, diciamo, cubo di cemento, i rifiuti, dopo ovviamente essere stati trattati meccanicamente, subiranno un trattamento, no, biochimico, diciamo così, in assenza di ossigeno, e quindi il gas, che è quello che crea odore, verrà utilizzato o, diciamo, per essere immesso in condutture. Lo vedo un po' difficile, però, come ha detto l'ingegnere, se ci sono degli incentivi potremmo anche andare in quella direzione. Oppure bruciato in un motore che è un classico motore a scoppio che utilizza il gas metano. Ditemi cosa c'è di più pulito che il gas metano. È chiaro che ci saranno un po' di inquinanti che andranno nell'aria, ma un trattore inquina di più. Quindi sicuramente, per rispondere alla sua domanda, primo, Gaia ha fatto degli investimenti per mitigare l'impatto che quell'impianto ha creato in quella zona. Non è vero che Gaia è stata con le mani in mano. Secondo, con questo investimento andiamo nella direzione di migliorarlo l'impianto. È ovvio che un miglioramento completo, totale, sarà difficile, però sicuramente sarà con questo impianto qua, quell'impianto lì avrà un impatto ambientale decisamente migliore.
Solo un'ulteriore indicazione. Allora, sono interventi che molti impianti del nostro tipo hanno già fatto, che avevano problemi anche più grossi dei nostri sull'impatto derivato dagli odori, e che hanno migliorato notevolmente. Giusto per citare esempi vicini, Fossano e Alessandria hanno due impianti privati che hanno trasformato con la digestione anaerobica, proprio per ridurre anche loro, vabbè, al di là della parte economica, ma per ridurre l'impatto. Quindi sono impianti funzionanti, oppure come quello che diceva il Presidente prima di Novi.
No, comunque a sostegno di quello che abbiamo detto, parlo come amministratore pubblico e penso anche a nome dei miei colleghi. Il primo periodo, appena l'impianto è stato costruito, effettivamente le famose puzze erano fortissime, anche noi da Cantarà, dalle nostre colline arrivavano telefonate, però non passava settimana che chi mi ha preceduto, il papà di questo ingegnere, il professor Gerbi, che poi con la mia amministrazione non mandassimo lettere di proteste, l'ingegner Fracaro, quante missive si è vista arrivare.
Quante riunioni.
Poi tutti lunedì mattina io andavo al posto del mio ex sindaco, tutti lunedì mattina acceso, ci trovavamo all'impianto alle 8, io mi ricordo durante le vacanze estive quante riunioni abbiamo fatto, quindi penso che le amministrazioni comunali precedenti, attuali, non siano state insensibili, perché più che scrivere, telefonare, insomma, ci siamo dati da fare in quel senso lì. Poi io parlo a nome di Cantarana, dei miei cittadini, la situazione per noi è di gran lunga migliorata. ogni tanto, forse quando cambia il tempo, quando ci sono determinate correnti o quando c'è qualche movimentazione del compost, qualche odore arriva ancora, ma di gran lunga meno rispetto a 10 anni fa, quando è nato questo impianto. Io posso sostenere questo a nome di Cantarana. Poi io non abito alla Martinetta, immagino che forse sono più penalizzati quei residenti rispetto ai miei cittadini.
Sì, però questi signori non gli si è dato niente in contropartita, gli si è solo chiesto di attendere l'evolversi tecnologico. Cioè, io sto pensando come gli abitanti della Martinetta potranno credere alle vostre promesse di questo impianto nuovo che non avrà nessun impatto ambientale, quando le stesse parole sono state dette dai vostri predecessori 10 anni fa, prima di costruire questo impianto, e quando questi abitanti hanno chiesto un intervento da parte dell'amministrazione non c'è stato. Cioè, io non dico che il Gaia non ha fatto niente, che le amministrazioni non si sono attivate per diminuire il problema, dico che l'amministrazione, mi riferisco a quella di San Damiano, non ha preso in considerazione il danno che è stato creato, come Gaia non ha preso in considerazione il danno che è stato creato agli abitanti di quella frazione per ben 10 anni. Se voi, ripeto, riuscite a risolvere il problema con questo nuovo impianto, nessuno sarà più felice di me.
Beppe, hai sbagliato sede, di quelli che ha libertato. Non è l'argomento San Damiano, l'amministrazione comunale. No,
scusa Paolo,
io devi aspettare un paio di mesi.
Un foglio in consiglio,
io non voglio fare quella che getta l'acqua sul fuoco.
Ma è un'altra cosa, ma parliamo di cose.
Magari facciamo un altro. Allora, prima di parlare, prima di dare la parola a Roberta e poi all'ingegnere che penso abbia altre domande, c'è Gervasio che si è prenotato. Gervasio Bodda si è prenotato.
Penso di aver fatto molto di più in fondazione che non in minoranza del consiglio, come quello che dovevo fare l'ho fatto lo stesso. Come dovresti anche dire grazie ai soldi che invece ti arrivano dalla fondazione.
Gervasio, passiamo la parola a Gervasio Bodda.
Allora, grazie. Io volevo fare alcune domande per chiarire un po' qual è questo progetto e questo sistema che trasforma questi rifiuti, perché secondo me attraverso la conoscenza ecco che possiamo esserne anche un po' più tranquilli. E per rendermi conto appunto della dimensione di questo progetto, volevo chiedere, qui c'è scritto 25.000 tonnellate all'anno di rifiuti. È un numero che io non conosco perché sono ignorante in materia. Da quanti paesi vengono raccolti questi rifiuti?
Attualmente ne arrivano 24.500 all'impianto, tonnellate di rifiuti.
Da quanti comuni arrivano questi rifiuti?
Da tutta la provincia di Asti.
Tutta la provincia di Asti?
Sì, perlomeno tutti quelli che differenziano l'organico. Tutti i comuni che differenziano, non sono tutti. I piccoli, piccolissimi comuni non lo differenziano, ma tutti gli altri conferiscono quell'impianto lì.
Più poi, ecco, in questa quota c'è anche il verde, quindi sfalci e potature.
Ecco, poi altri rifiuti. Rifiuti speciali non pericolosi, biodegradabili, prodotti dal comparto agroalimentare.
Sono gli scarti, allora, dia una definizione, sono gli scarti agricoli, sostanzialmente. Che ne so, lo scarto organico dei mercati ha un codice, cioè perché i rifiuti sono identificati attraverso un codice, quindi rientrano in quella categoria. È sempre la frazione organica. Poi se arriva dalle famiglie ha un codice, certo. Se arrivano dalle aziende, supponiamo lo scarto di lavorazione della Sacla, che è lo scarto delle verdure che vanno nei vasetti, quello lì
è un rifiuto speciale.
Pericoloso.
Terzo, i fanghi di depurazione dei reflui civili.
Non sono mai entrati da noi.
Quindi non entreranno?
No.
Questo non, tipo di...
Non sono mai entrati. In origine era autorizzato l'impianto per trattarli, non è mai stato conveniente per noi prenderli perché riuscivamo a saturare l'impianto già con i rifiuti organici, per cui non...
Cosa sono, scusi,
i fanghi di depurazione delle acque reflue.
I depuratori comunali,
i fanghi di quindi questi non arriveranno al all'interno. No. Ok, poi c'è la trasformazione, non mi preoccupa il motore che brucia il gas, quindi questo. Quello che può preoccupare sono gli scarti. Abbiamo in superficie da questo contenitore degli scarti che sono praticamente plastica in superficie, e quindi questi verranno...
Beh, ma è già attualmente così, già così. Cioè, attualmente i rifiuti organici, i sacchetti, che poi sostanzialmente è il sacchetto con cui vengono raccolti, alla fine del processo viene vagliato e separato e viene conferito in discarica, smaltito in discarica.
Ok. Altro rifiuto sono le sabbie che praticamente depositano sul fondo, e quindi qui ogni tot periodo di tempo saranno tolti, penso.
No, no, non ci sono sabbie.
Quindi?
C'è del non ho capito anche... Cioè, l'organico è, cioè, non ha sabbia
all'interno.
La sabbia va nel compost.
Ecco, nel compost. In questo contenitore non viene aggiunto dell'acqua. La trasformazione viene fatta a secco.
Ci sono sistemi a secco, semisecco o umido. Diciamo che abbiamo escluso i sistemi a umido perché non ci stanno, cioè nello spazio che abbiamo a disposizione non ci stanno, e poi bisognerebbe avere un depuratore vicino per trattare i reflui. Siccome noi l'acqua dobbiamo caricarla su autobotti e portarla a depuratori che sono distanti, non è conveniente utilizzare una tecnologia a umido.
Quindi per questa macerazione a secco?
A secco o semisecco, con piccola percentuale d'acqua, o a secco del tutto o con piccole percentuali d'acqua, qui dipende dalle tecnologie che verranno adottate.
Quindi non si sa ancora?
Sa ancora, perché noi siamo un'amministrazione pubblica, dovremmo fare un progetto e poi una gara, e quindi non possiamo identificare una tecnologia precisa, ma dobbiamo lasciare un minimo spazio per...
C'è la tecnologia dry ed extra dry, no? No, noi abbiamo, diciamo così, previsto in via preliminare la dry, che è una tecnologia con pochissima acqua. Quindi diciamo che l'impianto è un impianto a secco. La poca acqua che mettiamo è trascurabile. Comunque, sempre se andiamo in quella direzione lì, perché possiamo poi anche andare nella direzione extra dry, dove non c'è assolutamente acqua.
Comunque già adesso il processo produce dei liquidi che vengono raccolti, come dicevamo prima, l'80%
della verdura è acqua,
viene portata a depurare.
Cioè il percolato, cioè,
dei rifiuti che arrivano oggi, l'acqua è 60-80%, perché sono
rifiuti sono umidi.
Anche se fosse a semisecco, l'acqua aggiunta è sempre inferiore a quella
che c'è già. Non andiamo ad aggiungere delle quantità.
Non si va ad aggiungere ad
no.
E neanche qualitativamente i rifiuti saranno gli stessi che quelli che saranno
l'organico, quello che mandate voi,
quello che arriva adesso.
Sicuramente 4.000 tonnellate in più.
Sì, per il motivo che diceva l'ingegnere, proprio perché con questo modulo riusciamo praticamente a compattare meglio il rifiuto triturato, e quindi per poterlo saturare abbiamo bisogno di queste 4.000 tonnellate che verranno comunque prelevate o, diciamo, da altre utenze domestiche fuori provincia, oppure da queste diciamo imprese industriali che producono dei rifiuti, ma sempre organici, mai altre tipologie di rifiuti.
Comunque i rifiuti, purtroppo, di come abbiamo gli impianti, sono in diminuzione, e quindi mancano rifiuti, quindi non il rischio di averne meno di quanto già abbiamo.
No, il signore ha finito con le sue domande?
La Gervasi è finita?
Sì, direi di sì, a questo punto aspetto ancora poi la risposta e in merito alla quantità di acqua che verrà utilizzata in questi progetti.
Va bene. C'è Roberta, poi prenotato Fabrizio, poi prenotato Luca, prenotato Marin.
Sì, allora io ho scritto un articolo proprio perché ho raccolto un po' anche la domanda fatta da Citativa, insomma. Quindi siete stati già molto esaustivi, io non so se poi è stato letto, comunque il mio intento era informativo, visto che ho praticamente ripubblicato dei vostri commenti molto precisi nello specifico, magari lo farò circolare un po' di più, visto che ci sono anche altre risposte, mi avevate anche dato risposte sulla quantità di rifiuti, sull'impegno finanziario, eccetera. Quello che non mi è chiaro, fino adesso abbiamo parlato di biogas, quindi metano, piena idride carbonica, quello che non mi è chiaro, se potete aiutarmi, anche perché io poi scappo a scrivere, quindi non posso richiamarvi come l'altra volta, sarebbe quale sia questo decreto di cui stiamo parlando di biometano, questo se potete dirmi qualcosa in più, e se in sostanza sarebbe un'alternativa, stiamo parlando di un'alternativa a questo discorso, E se potete spiegarmi biometano
cosa significa?
Cosa significa? Cioè sarebbe forse la formula che si avvicina di più all'impatto zero, anche se non esiste? O se potete dirmi...
No, allora...
Metano sempre metano.
Diciamo, cioè, è uscito... Ah, adesso non ho gli esti, io non me li ricordo.
Dicembre 2013.
Quindi non mi ricordo più il numero, un decreto che incentiva l'utilizzo, cioè le emissioni in rete del biometano, nel senso del metano prodotto da fonti rinnovabili.
Per poi bruciarlo nelle vostre cucine.
È sostanzialmente uguale all'altro metano, solo che invece di essere pescato nel sottosuolo viene prodotto attraverso processi anaerobici. E l'equivalente, cioè può essere prodotto per esempio... Tutti i digestori che vedete in giro nelle campagne con gli scarti agricoli, con il letame, eccetera, che producono metano, qui è analogo, solo che all'interno c'è il rifiuto organico. Quel metano prodotto deve essere depurato dall'anidride carbonica e immesso, poi può essere immesso nella rete o riutilizzato come metano per autotrazione. Questa è la sostanza. Ed è alternativo all'utilizzo in un motore per la produzione di energia elettrica. Sono due possibili utilizzi.
Cioè, l'alternativa esiste, quindi l'alternativa va valutata economicamente, va valutata tecnicamente, e bisogna vedere, anche perché il decreto è
questa proposta, diciamo, messa a piano proposto 2014, avremmo un ambiente stagno in cui bruciano metano.
No, l'ambiente stagno produce metano.
No, guardate, allora, se voi prendete il vostro organico che fate a casa, lo chiudete in un sacchetto di plastica, tenuta stagna, e lo lasciate lì, dopo un po' fermenta, all'interno si forma il metano. Il processo è esattamente quello. Cioè, invece di tenere il sacchetto aperto e ci passa l'aria, lo chiudete in maniera stagna e...
Prova a dirlo più facile.
E siamo in America. Nella prima si prende direttamente il biometano e lo si...
Cioè, noi praticamente abbiamo sostanzialmente del mangiare, che sarebbe, per dire, il verde, no? La fibra, tutto quanto. E poi abbiamo dei signori che sono dei batteri che hanno molta fame, che tendenzialmente abitano dove c'è dello zucchero. Quindi dove ci sono le bucce di banane, la pelle del pollo, eccetera, eccetera. Mettendo insieme queste cose, cosa succede? Che i batteri trovano da mangiare e cominciano a fare il loro lavoro di decomposizione della materia. Decomponendo, poi cosa fanno? Il loro rifiuto, che poi è quello che succede al nostro intestino, purtroppo, né più né meno. C'è una creazione di gas. Ma se andiamo in una stalla, le mucche ne producono un sacco. Insomma. E quindi è una fermentazione che sostanzialmente dà vita a un composto che, per nostra fortuna, ha un valore a livello energetico. Che si chiama biometano, biogas, poi chiaramente va filtrato prima, ma cioè voglio dire, in soldoni è questo. Ecco.
Cioè sul funzionamento del biogas in ambiente stagno mi era chiaro, perché il biometano sarebbe
questo. Una volta che ho estratto questo biogas posso o bruciarlo, nel senso entra in un motore a scoppio,
come la proposta,
e fa girare un alternatore, produce energia elettrica, oppure posso depurarlo dall'anidride carbonica attraverso un filtro, sostanzialmente, e utilizzarlo invece come utilizzo l'altro metano. Posso metterlo nella rete oppure utilizzarlo nelle macchine che utilizzano il motore a metano.
E quindi valuterete anche questa seconda?
Certamente.
Può essere che vi ho portato un distributore, quello di vendere le auto che...
Bisogna appunto vedere un po' come si sviluppa.
Non sappiamo ancora se sarà più caro o meno di questo, perché questo ve lo capisco.
Giusto per completare le cose incisive, perché poi, come dire, la parte anche economica poi si ripercuote su tutti noi, quindi è interessante. No?
Noi dobbiamo fare una valutazione sicuramente tecnica, economica, ovviamente ambientale.
Tutta l'energia che metti in rete, a prescindere dagli incentivi, ha un valore, così come c'era il metano, perché hai creato qualcosa che ha un valore. Abbiamo delle incentivazioni purtroppo in Italia che hanno, come dire, la brutta abitudine di cambiare estremamente velocemente. Qui noi abbiamo un decreto che incentiva l'energia elettrica prodotta dal biometano che finisce al 31/12/2015. E quindi, come dire, probabilmente sarebbe quasi impossibile pensare di raggiungerlo con questo progetto. Cosa c'è dopo? Non lo sappiamo. L'interesse su questo decreto qua è che probabilmente è un decreto che ha un, come dire, un aspetto temporale un pochino più lungo, e quindi probabilmente, non dico che saranno costretti a sceglierlo, però probabilmente sarà quella cosa più economicamente vantaggiosa, forse poi si vedrà.
Vediamo a livello proprio come
finanziario. Se ho capito bene, c'è uno studio di fattibilità che dura un anno, quindi forse tra rincorrere la fine del decreto e fare lo studio di fattibilità probabilmente.
Passerei la parola a Fabrizio.
Visto che stiamo parlando di... Allora, io ho una domanda che, come dire, mi interessa molto. Sarebbe poi, partendo dal presupposto che chiaramente dire che cosa arriva di Forsu sicuramente non si può, come qualità, no? Chiaramente poi c'è una qualità media, però arriverà un po' di tutto, no? Saranno sempre rifiuti organici e quant'altro. Io ho seguito un caso di un progetto, che è quello di Maccarese Torri in Pietra, no? Dove praticamente sostanzialmente cosa è successo? Dato che poi si dice che noi portiamo in digestione anaerobica questo materiale, quello che viene fuori, come sta scritto nei comunicati, è un ammendante, punto. Non sempre, nel senso che c'è una sentenza che è la 5566/2012 del Consiglio di Stato, che in quel caso lì, che cosa ha detto? Che il FOS, che praticamente è la frazione organica stabilizzata, cioè quello che esce dai digestori quando si fa Forsu, non è a tutti gli effetti un ammendante.
Non è quello. Infatti noi continuiamo a fare il processo di compostaggio, cioè, la legislazione in Italia non è modificata. Infatti allora ci sono alcuni impianti che stanno tentando di fare i furbi, ovvero utilizzano la digestione anaerobica e quello che esce lo spargono nei campi, ma la legislazione non consente quello. La legislazione, cioè attualmente gli 80 giorni minimi di compostaggio devono essere rispettati, ovvero quello che esce dal digestore, che è un fango molto asciutto, va miscelato con il verde e fa il processo di compostaggio esattamente come avviene adesso. C'è un materiale già molto più stabile di quello che, per quello dicevo, diminuiscono gli odori, perché la parte di fermentazione maggiore avviene al chiuso e poi ha tutto il processo di compostaggio come avviene attualmente, quindi completa il ciclo di 80 giorni e quello che esce raffinato e poi l'ammendato compostato misto. No, infatti è importante, ha fatto bene a sottolinearlo, perché...
Ma non ho capito.
Praticamente in questo sacchettone dell'immondizia dove tutto fermenta, a un certo punto c'è uno scarto, no? Perché chiaramente dalla fermentazione esce il gas, ma la parte solida è rimasta lì, non è andata da nessuna parte. Questa parte solida ha ancora in sé, qualche potere per poter fare ancora della fermentazione. Quindi loro cosa fanno? Non è che lo prendono tal quale e lo buttano in mezzo ai campi per fare lo spandimento, perché potrebbe essere un concime, ma va a riprendere il percorso che già fa oggi, certo, Soldoni, di sostanzialmente compostatura, quindi rimane per un'ottantina di giorni.
Sì. Il totale del ciclo dura 80 giorni.
Una circa 80 giorni all'interno dell'impianto, quindi cosa fa? Scarica tutta la sua parte ancora da digerire e diventa un concime, cioè quei sacchetti neri che si comprano al supermercato da mettere dentro i fiori.
E quindi non è più pericoloso, perché se fossero gettati in campo...
Se fosse pericoloso mia madre sarebbe morta da tempo, perché lei ne usa quantità industriali.
No, ma se fosse messo nel digestore...
balconi, guardi...
No, ma se fosse messo nel digestore e poi buttato subito nei campi sarebbe pericoloso.
Sì, allora, se fosse così, come da questa sentenza, sostanzialmente è inutilizzabile come compost, perché è ancora, delle parti.
Però questo avviene attualmente con i rifiuti agricoli. Cioè, i rifiuti agricoli che passano nei digestori aerobici possono fare questo passaggio diretto, quindi quelli che usano l'utilizzo degli impianti
di biomassa fanno questo passaggio. FOS la utilizzano come ammendante, mentre noi no, il nostro FOS viene trasformato in Forsu, ovviamente con un'ulteriore stagionatura, no, in una seconda parte dell'impianto. Sì, forse in un ulteriore parte dell'impianto, no? Che oltretutto nel progetto che abbiamo anche lì c'è un investimento. Noi andremo a creare delle biocelle e quindi anche quella parte lì di digestione verrà fatta al chiuso dentro delle biocelle, e quindi migliorando anche
la maturazione
nella seconda parte della digestione completa del rifiuto organico.
Ci sono stati alcuni casi in Italia, appunto uno di quei, in cui sono andati rifiuti, frazione organica da rifiuti urbani, in impianti agricoli che poi non facevano il ciclo completo, lo utilizzavano direttamente nei campi. No, ma perché molti comuni si sono fatti attrarre dicendo: ah, se me lo ritira quell'impianto lì pago molto meno. Paga molto meno proprio perché il ciclo non era completo.
Pagano il doppio dell'RSU a smaltire quella cavanza.
Sì.
Punto d'accordo.
noi, scusi, un processo del genere lo facciamo a Valterza. A Valterza stabilizziamo anche una frazione organica, perché l'indifferenziato non ha una parte di frazione organica, e noi andiamo a stabilizzarla, e la FOS però la mettiamo in discarica. Quindi, diciamo, sono due tipologie di impianti diverse. Questa è la tipologia di impianto completo, un impianto che tratta l'organico e lo trasforma in ammendante, tramite ovviamente tutti questi processi che abbiamo, diciamo, descritto prima.
Fabrizio?
Volevo solo fare alcune domande di questo motore che verrà installato, che potenza avrà? Che lei prima l'ha comparato ad un motore di un, ad un, motore di un trattore, quindi...
400 kg, 350-400
kg, sì.
Okay.
E... sono dei trattori più potenti,
motore a scoppio a 8 cilindri per sapere,
sì, ma per sapere che dimensioni ha. E questo motore però produrrà CO2 e calore. C'è la possibilità eventualmente di un recupero di questo calore, teleriscaldamento, non so che quantità ci siano o cose del genere, anche se l'impianto è posto in una zona abbastanza isolata. E un'altra cosa, eventualmente riutilizzo di questa CO2 per non metterla nell'atmosfera, ma fare altra biomassa.
No, con la CO2 non fai la biomassa, no? Con la CO2 non la fai.
Sì, con alcune alghe, cioè ci sono gli impianti che riutilizzano una parte di questa CO2 per altra biomassa. È una...
sì, no, allora, per quanto riguarda il calore non c'è una produzione così elevata da poter, diciamo, giustificare l'impianto di riscaldamento, ma anche perché la grande parte serve per riscaldare il ciclo di digestione anaerobica che deve essere utilizzato all'interno dell'impianto.
Sui 40 gradi deve essere il biodigestore, quindi viene mantenuta la temperatura.
Luca?
È già stata fatta.
Marin?
Sì, io sono arrivato tardi, non so se avete affrontato l'aspetto finanziario di questo progetto.
Ne abbiamo accennato.
Ho apprezzato molto, lì c'ero, ho apprezzato molto il fatto che voi abbiate detto che siete un'azienda pubblica, per cui il vostro obiettivo non è il profitto ma è il pareggio. Però poi subito dopo, o poco dopo, avete detto che non c'è copertura per fare questo intervento.
No.
E che...
non c'è copertura. L'investimento, no? Perché se noi abbiamo un investimento che rende, no? E ci mancano i soldi, non abbiamo la capacità finanziaria. È come quando lei fa un mutuo: se vuole comprarsi l'auto, vuole farsi la casa, non ha la capacità finanziaria, si fa un mutuo. Però non è che non si faccia la casa perché non ha lei, diciamo, le finanze per farsi. Se la fa comunque perché nel suo ragionamento vede che c'è un'economia, ci guadagna l'economia. Fare il mutuo che andare in una casa d'affitto per tutta la vita, ad esempio. Poi ci sono altre considerazioni.
Avete parlato di un intervento privato. Come? Avete parlato di un intervento privato, sì, come possibilità, credo. Questo intervento privato è, che non è pubblico, quindi tra i suoi obiettivi potrebbe avere anche...
No, attenzione, non confondiamolo, la finalità è sempre pubblica. Cioè, una cosa...
Sì, ma la mia domanda è...
Scusi, allora
interrompo. Perché non abbiamo capito.
La mia domanda è una... Se arriva il privato, sì, e riporta un tot di soldi, poi che capacità ha lui, che capacità potrebbe avere in futuro, visto che questo è un progetto che è ancora... allo stato embrionale, se ho capito bene, che capacità potrebbe avere questo privato che arriva con la potenza dei soldi di decidere o di influenzare le scelte progettuali e arrivare a dei risultati magari diversi o differenti da quelli che voi ci avete esposto questa sera?
Questo non può succedere perché il tipo di progetto è il vincolo alla quantità di rifiuti che abbiamo lì. Quindi non è che possa pensare di fare altre cose, perché ogni impianto ha un'autorizzazione per trattare tot rifiuti e noi abbiamo quell'autorizzazione, quindi altri rifiuti non possono fare. Chi dà questa autorizzazione è sempre un ente pubblico. È era la provincia, adesso vedremo, succederà con le province.
Il privato come lo fa?
Ecco, come lo fa? Il privato lo farà avendo il risultato economico migliore possibile, che è quello che abbiamo fatto anche noi, no? Il risultato economico migliore possibile è quello, si valuterà, cioè con l'investimento deve produrre il massimo profitto, diciamo, ciò che perseguiamo tutti, facciamo tutti a casa nostra, quando dobbiamo fare un acquisto vediamo quale è più, quello che è più conveniente. La società sarà comunque a maggioranza pubblica, perché la maggioranza sarà sempre pubblica, sarà dei cittadini, sarà dei sindaci vostri, e le decisioni vengono prese in consiglio di amministrazione in cui la maggioranza è pubblica. Quindi praticamente il privato viene, fa un apporto di capitale, e come uno fa un investimento vuole il ritorno, e quindi deve guardare il ritorno. Ma le decisioni di fare o non fare una cosa o come farla sarà il consiglio di amministrazione, dove c'è la maggioranza pubblica.
Entra in Gaia, non entra,
no, entra in Gaia, non in questo, entra nella società.
Non facciamo una NewCo dedicata a quell'impianto lì, cioè non facciamo un'azienda partecipata da Gaia per fare quell'impianto, non lo facciamo. Quello che ha detto il Presidente è una cosa diversa. Il Presidente ha detto, allora, abbiamo proposto un piano industriale che prevede degli investimenti. Gli impianti hanno necessità di fare dei forti investimenti, e quindi dei revamping addirittura, e quindi abbiamo cercato di mitigare il più possibile l'impatto verso i nostri soci attuali, che sono i comuni. E allora abbiamo detto, cerchiamo di far entrare nell'azienda Gaia, non un agnucco per fare quell'impianto lì, in azienda un socio privato con una gara a doppio oggetto, una gara pubblica a doppio oggetto. Questo socio entrerà con una quota di minoranza, la maggioranza sarà chiaramente sempre pubblica. Questo socio, oltre ad apportare dei capitali, apporterà anche delle competenze, apporterà anche delle capacità gestionali e soprattutto apporterà anche capacità organizzative, perché noi chiederemo al socio che abbia due cose. La prima è che abbia un termovalorizzatore per cercare di diminuire i rifiuti, il secco che va a discarica. Quindi cerchiamo ovviamente di fare in modo tale che questo secco vada nel termovalorizzatore di questo socio, e il socio abbia anche capacità commerciali in modo tale che ci dia la possibilità di saturare completamente gli impianti di Gaia. Questo è quello che abbiamo detto, questo è quello che abbiamo scritto e questo è quello che è stato approvato nell'Assemblea. Ma questo non significa che questo socio verrà in Gaia e imporrà
ma io non ho parlato di imposizioni,
questo socio privato entrerà in Gaia con un piano industriale che Gaia ha fatto approvare, e in questo piano industriale c'è questo impianto che vi stiamo descrivendo ora. Non è che può arrivare qua, cambiare completamente le strategie dell'azienda, e lì invece di un impianto come quello che abbiamo descritto, non lo so, decide di fare un impianto di biomassa. Assolutamente no. Quell'impianto che noi abbiamo previsto in piano industriale è quello che lui realizzerà con noi.
Comunque non avete ancora deciso nel dettaglio che tipo di impianto sarà.
No, l'impianto a grandi linee è quello che abbiamo descritto. È chiaro che ci sono dei dettagli che vanno chiaramente ancora studiati, ancora definiti. L'ingegnere ha sollevato una questione molto importante, che è quella di non creare un'emissione ulteriore, ma è quella di andare a canalizzare il metano, no, nella rete pubblica. Questo sicuramente lo prenderemo in considerazione. Come ha detto l'ingegnere prima, la tecnologia a grandi linee l'abbiamo già anche scelta, dobbiamo solo stabilire se dry o extra dry. Sicuramente non andremo verso la tecnologia umida, quindi non ci sarà neanche un impatto a livello di percolato, perché comunque tale e quale rifiuto di adesso sarà quello che arriverà lì, e la tecnologia farà in modo tale da mitigare l'emissione di odori nell'atmosfera.
Mi auguro che il profitto del privato che interverrà non debba poi ricadere sui comuni e in ultima analisi poi sui nuovi cittadini.
Eh no. che il privato, ci sono dei profitti, il privato avrà la minoranza, perché è un socio di minoranza, ma la maggioranza dei profitti andranno a beneficio dei cittadini. Certamente il privato non può avere profitti zero, perché altrimenti non avrebbe mettere i soldi, sì, come nessuno di noi lo faremo.
Qui entriamo in una discussione che abbiamo fatto, i sindaci che erano presenti in assemblea, diciamo hanno partecipato anche loro a questa discussione, entriamo in una discussione abbastanza delicata, ma che comunque noi abbiamo già affrontato, e cioè praticamente il privato non imporrà certe, se vogliamo, strategie, perché ad esempio le tariffe, che sono quelle che ricadono sui cittadini, verranno ovviamente indicate nel capitolato di questa gara, e quindi questo signore non è che può arrivare e imporre le tariffe che vuole, non lo so, stravolgere i piani industriali che sono stati approvati. È ovvio che un privato vorrà, nel momento in cui investe dei soldi, vorrà avere un ritorno, questo è chiaro.
E poi sappiamo tutti che ormai la raccolta è la gallina dalle uova d'oro, no? È il futuro, la gallina dalle uova d'oro.
La raccolta.
Sì,
assolutamente. Lo smaltimento o la raccolta?
Smaltimento e
No, signora.
Cioè,
allora ti interesserebbe un privato?
Un privato a investire.
Un privato ha interesse nel momento in cui oggi c'è carenza di rifiuti. Sembra una stupidaggine, ma è così. C'è carenza di rifiuti. I termovalorizzatori che sono stati costruiti da questi grossi gruppi stanno lavorando a regimi che non sono quelli previsti quando le hanno progettati. Quindi stanno cercando dei rifiuti. Quindi l'interesse di questi gruppi è cercare di fare in modo tale che alcune piccole società che producono questi rifiuti canalizzino il rifiuto secco verso i loro termovalori. Questo è uno dei motivi per cui il privato potrebbe essere interessato in Gaia. Poi attenzione, signori, il bando è una cosa seria. Ci sono tutta la documentazione della gara sarà ovviamente veicolata dai nostri soci, da Gaia, dal CBRA. Quindi voglio dire, lì ci sarà una documentazione seria, il privato dovrà ovviamente attenersi a quella documentazione. È ovvio che vorrà avere dei ritorni, ma non vediamo il privato sempre come, diciamo, il diavolo, no? Il privato ben gestito, assieme ovviamente ad una
impresa, se no non è,
che rimane pubblica a tutti gli effetti, perché la maggioranza sarà pubblica. Il privato, se ben gestito, può portare competenze, miglioramenti gestionali, come posso dire, valore aggiunto, no? E nello stesso tempo avere anche dei ritorni dal suo investimento. Noi lo vediamo così. Diciamo in assemblea ne abbiamo discusso. Sicuramente una cosa importante sarà stabilire la documentazione che andremo ovviamente a mettere come base della gara, in maniera molto seria, molto coscienziosa e molto trasparente.
Quindi voi dite che questa operazione potrebbe essere un'operazione a costo zero per noi cittadini, nel senso che
adesso noi stiamo un attimino andando fuori tema, stiamo andando
un po' fuori, noi gli diamo secco e gli prendiamo l'umido.
Noi andiamo un po' fuori tema, perché noi siamo venuti qua per parlare di questo impianto. Comunque, per quanto riguarda invece l'assetto della società, quello che noi chiederemo al privato non è che ci porti dell'umido, perché l'umido ce lo troviamo da noi, non c'è bisogno che ce lo porti lui. Noi chiederemo al privato di metterci a disposizione un termovalorizzatore dove andremo a stabilire delle tariffe e andremo a conferire la frazione secca.
Posso ancora chiedere una cosa? Da persona proprio incompetente, l'investimento previsto ho letto è di circa 5,5 milioni di euro, però parlando con persone così un pochino più esperte mi hanno detto che questi 5,5 milioni di euro potrebbero aumentare di parecchio, è vero, nel corso d'opera della realizzazione.
Allora, per lo studio di fattibilità abbiamo chiesto delle offerte a alcune aziende che producono queste tecnologie, per cui è stata fatta una valutazione sulla base di queste offerte. Cioè, poi insomma siamo anche informati su impianti analoghi in giro, più o meno diciamo che i costi
perché
sono abbastanza
noi da amministratori pubblici quando si fa un progetto, poi soprattutto quando partono i lavori di realizzazione, gli imprevisti capitano sempre e alla fine
guardi, vi dico due cose, allora abbiamo chiuso
dei soldi in più, posso dire una cosa? Una sfortuna
per fortuna
mia,
noi al contrario
abbiamo realizzato in questi
negli ultimi due anni abbiamo fatto
sempre avuto degli intoppi e quindi versare denaro in più da parte
negli ultimi due anni abbiamo fatto due lavori, l'ampliamento della discarica con base di gara 2 milioni di euro, un ribasso del 56%, l'abbiamo chiuso senza riserve nei tempi consentiti e quindi senza abbiamo risparmiato 1 milione di euro.
Bene.
La copertura della discarica del primo lotto l'abbiamo fatta con un ribasso del 43%, anche quello l'abbiamo chiuso nei tempi senza varianti, senza penali,
può succedere, può succedere, può succedere.
Interessante, magari da definire poi man mano che si va avanti quella cosa e poi un business plan definitivo, lo dico da, come dire, così, ma per fare una battuta, se devo mettere 5 milioni e mezzo e prendere 230 li porto in banca d'Alba e mi danno il 485 se li tengo 10 anni fermi e quindi, come dire, prendo di più, sicuramente sono numeri, come dire, di comunicazione,
diciamo cautelati.
Se lei non spende 5 milioni e mezzo, ne spende 2 a rifare l'impianto, no? E allo stesso impianto, quindi bisogna...
Però letto così, come dire, io parlo di... Come dire.
Ma l'impianto è sempre lo stesso.
5 milioni è tutto già anche la manutenzione straordinaria, il revamping dell'impianto.
Riporto quello che chiaramente da un comunicato si legge, no? Quindi, come dire, fa parte poi dell'approfondimento, dire benissimo... Ma spenderemo questi soldi per avere quel ricavo? In realtà fa parte di, come dire, una serie di migliorie che...
sull'impianto, di cui una parte, di cui è sul biodigestore, il resto è la manutenzione straordinaria, sostituzione di parti meccaniche, di
e comunque sicuramente vi terremo informati, aggiornati di tutti i passi che andremo a fare. Oggi non c'è ancora nulla, no? Stiamo, diciamo, mettendo in pista, ovviamente all'interno dell'azienda, senza consulenti esterni, degli studi preliminari che avranno il compito di portarci poi, diciamo nel giro di 5-6 mesi, a fare delle valutazioni più approfondite, più serie sulla tipologia di impianto che andremo poi a progettare, no? Quindi adesso stiamo parlando assolutamente di studi di fattibilità, di studi preliminari, e nient'altro, quindi bisogna arrivare ovviamente a finalizzare questi studi per avere delle idee più chiare, dopodiché dobbiamo a quel punto partire con questa gara per far entrare il socio privato, dopodiché a quel punto, se diciamo tutto funziona per bene, gli incentivi ci dicono che è un impianto che diciamo va nella direzione di quello che abbiamo previsto nel piano industriale, andremo a fare un progetto definitivo. Tutti questi step noi li monitoriamo con voi senza problemi.
Due brevissime domande solo. Prima cosa, sono un po' malato dei dati. Su questo studio di fattibilità di questo digestore anaerobico, le tonnellate annue che verranno smaltite?
Cioè trattate, non smaltite?
Sì, trattate.
Abbiamo detto 24.000 tonnellate.
Quindi sono 25.000. E danno la potenza di...
Dipende dalla tecnologia, non, adesso non ho.
Infatti, ecco perché io chiedevo, perché io ho un documento dove mi dice che 25.000 danno 1 megawatt, mentre
sì.
Invece i dati.
Allora, no, guardi, allora le tecnologie a umido danno molta più produzione di biogas, quelle a secco e semisecco no, però quelle a umido hanno maggiori investimenti. Noi diciamo che a priori abbiamo escluso quelle a umido per i problemi che le ho detto prima, nel senso non abbiamo spazio. Non abbiamo capacità di depurazione in un impianto vicino e quindi le abbiamo escluse. Con gli impianti a secco e semisecco avremo una produzione minore di biogas, avremo anche minori investimenti, diciamo che il ritorno economico più o meno è equiparabile. Quelli sono tutti dati che potremo vedere in dettaglio quando sarà uno studio.
Sì, sarà uno studio di fattibilità,
sì, sì.
Quindi sicuramente ci rivediamo quando ci sarà un progetto definitivo.
No, prima ancora quando...
volevo chiedere se era possibile visitare quello che c'è, l'impianto che esisterebbe.
Quando volevo solo dire una cosa. Allora possiamo stare tranquilli che voi lavorerete bene e con coscienza, così?
Assolutamente.
Grazie.
Come ho detto prima, tutti questi passaggi.
Dopo le parole di quel signore lì, perché mi sono piaciuta.
Tutti i passaggi che faremo, no, ve li comunicheremo ai vostri amministratori. Se volete facciamo altre riunioni nel momento in cui ovviamente abbiamo dei dati ulteriori, perché oggi quello che abbiamo ve l'abbiamo detto, quindi siamo
oggi
disponibili a lavorare
oggi
con
possiamo
voi.
Già ringraziare Gaia, ringraziare Tiziana, penso che sia stato
no io volevo ancora darle se non ci sono altre domande volevo dare la parola a Gabriele se ha ancora qualche osservazione.
Io, quelle cose che avevo così la curiosità di chiedere, che mi sono anche state suggerite giustamente, le ho chieste. Sicuramente, come dire, apprezziamo grandemente la trasparenza e, come dire, la voglia di condividere il progetto da parte di Gaia. Noi staremo sempre sull'attenti, come si dice, ma perché è il gioco delle parti, lo faremo più che volentieri. Io credo, io sono uno che crede di fondo nelle energie rinnovabili, cioè nel senso che per me la gestione del rifiuto e il fatto di poter fare energia da una cosa che oggi ci costa buttare via non può che essere, come dire, una cosa buona, perché noi il problema nostro in Italia è uno solo, che spendiamo troppo a fare qualunque roba, a buttare via rifiuti, spendiamo male, troppo e male. Allora, senza, come dire, con la massima attenzione a quelle che sono le ricadute territoriali, i limiti di emissioni, gli romperemo le scatole perché facciano la cosa che è meno impattante sicuramente da qui, come dire, nei prossimi giorni, posso dire che per me l'incontro è stato positivo e che ritengo l'idea comunque quantomeno di fondo positiva, perché poi nel resto d'Europa fanno tutti così. Noi siamo sempre un attimo più, come dire, più indietro, però se le cose vengono fatte bene è un risparmio per tutti ed è una cosa secondo me positiva. Siamo avendo la fortuna che Gaia è una società comunque dove ci sono i nostri amministratori che prima ancora di noi sono quelli che ci difendono e che, come dire, hanno cuore. Io sono un cantalano.
Grazie.
Siamo tutti
uguali.
Anzi,
e quindi, come dire, ci riaggiorniamo volentieri al prossimo incontro, che credo che potremmo rifare magari di nuovo in questa sede, perché se riusciranno, come dire, a portare avanti un progetto e a portare avanti anche una sostenibilità che dipende un po' da loro, ma dipende anche dagli incentivi statali probabilmente che, come dire, saranno disponibili nel momento in cui si concretizza. Ci ritroveremo qua per
la
vedere
prossima volta. Utilizzeremo quella roba lì, proietteremo qualche slide in modo da dare anche più, diciamo, più informazioni al signore.
Una cosa che mi piace è che, come dire, quando poi si concretizza potremo fare e andare a fare questa visita guidata per far vedere.
Allora, l'ingegnere, prima di sciogliere la serata, volevo ringraziare tutti perché è stata proprio una dimostrazione di equilibrio e capacità di dialogo tra le parti. Secondo me sarebbe giusto verificare anche tutti i dubbi che si hanno rispetto alle acque. Potrebbe essere interessante proprio fare questa visita guidata. No, però visto che la Gaia è disponibile anche a una visita guidata, potremmo organizzarci per vedere proprio come funziona il sistema proprio di smaltimento delle acque, eccetera, eccetera. E l'appuntamento quindi è prossimamente con... Pasquetta da Gaia. L'appuntamento è per un prossimo incontro, visto che Gabriele Gerbi ha già dato la propria disponibilità.
Lo faremo
a Cantarana dalla sindaca Roberta.
Saranno tutti in scadenza, però sarei lieta di.
Campagna elettorale, la propone.
Capiente,
perfetto.
Volentieri.
Non mi rimane che darvi la buonasera e vi invito domani sera perché Cerrato presenterà una serata sulla Beat Generation, quindi qui domani sera alle ore 21 siete tutti invitati. Grazie.
Ah, sì.